scrittura, abbila, procuratela, mettiti accanto a qualcuno che ha la scrittura, per favore. Vogliamo iniziare questa mattina con un suono. Ce l'abbiamo un suono? Uno, non è che ne possiamo avere tanti. E prima di ogni cosa vogliamo ringraziare. Sapete, domenica scorsa abbiamo iniziato a parlare della gloria e ci sarebbero domeniche su domeniche per poter discutere di questo argomento. Però è importante che noi mettiamo un seme che poi ognuno di noi personalmente può annaffiare nella propria vita privata, nella propria casa. E il Signore questa settimana mi ha parlato facendomi vedere che la gloria arriva sempre tramite degli strumenti, mai da sola, mai improvvisamente. E due strumenti importanti di cui io vi voglio parlare questa mattina sono la lode e l'adorazione. Ma la lode e l'adorazione non possono arrivare a loro volta se prima non iniziamo con il ringraziamento. La parola in ebraico per ringraziamento è touda. Di con me, touda. Ed è una parola che indica ringraziare non solo per qualcosa che si è ricevuto, ma ringraziare come stile di vita, lifestyle, ringraziare come attitudine del cuore. Cioè, in altre parole, avete mai notato, la Bibbia dice entrate nelle sue porte con azione di grazie o ringraziamenti. Questo vuol dire che le porte si aprono quando tu ringrazi. Ma è anche nel naturale, quando tu vai da una persona e cominci a ringraziarla, quella persona si apre, avete mai notato? Se uno viene da te e ti comincia a dire perché tu sei una persona così, sei malvagia, sei tu ti chiudi a riccio. Ma se uno comincia a dire oh ringrazio Dio per la tua vita, per chi tu sei, per com'è, e tu pensi chissà che mi deve chiedere, però piano piano ti vai aprendo. Così come i figli, quando vengono i genitori, papà ti amo, sei speciale, sei meraviglioso, che ti serve? Però il ringraziamento apre il cuore, soprattutto quando non è neanche, tra virgolette, a seguito di qualche cosa. Fa vedere agli altri l'attitudine che c'è dentro di te, che è un'attitudine di ringraziamento. E questa mattina vogliamo iniziare proprio così, vogliamo ringraziarci, anche solo per il dono di ognuno di noi. Quindi esci dal tuo posto, va da qualcuno e ringrazialo. Questo è anche il gruppo Lode, per favore. E lo ringrazi, senza motivo, senza un motivo preciso, ma lo ringrazi, grazie per essere qui, grazie perché fai parte della mia vita, grazie perché ci sei, grazie perché esisti, grazie perché sei fortissimo, grazie perché sei il grandissimo. Sì, yes. Ringrazia, apri il cuore delle persone ringraziando. Ringraziate. Responsabili, staff, ci sono un sacco di persone da quella parte che sono senza essere ringraziate. Andate a ringraziarle. Alessandro, c'è Dimitri che non è ringraziato, ringrazialo. Giovani, adolescenti, andate a ringraziare tutti, forza, uscite fuori dal vostro guscio e ringraziate. Grazie, sei speciale, neanche grazie. Sì, ringrazia tutti, ringraziate tutti. Non parlo di un abbraccio di questo tipo, ok? Parlo di un abbraccio di un altro tipo. Dov'è mia moglie? Che non riesco.
Grazie a Dio per questa
È un abbraccio che deve stringere, perché i tuoi vasi sanguigni si devono comprimere. E quando comincia questo sangue a defluire, arriva una sensazione di benessere al corpo. Vedete come Dio ci ha fatto in maniera perfetta, sì? Ora scegli una persona e abbracciala e la stringi forte, ma forte, forte, e lasci che quella persona ti possa abbracciare a te. Però forte, non qualcosa di qualche secondo. Prendi una persona, ora siete tutti imbarazzati, ma io non ho nessuno da abbracciare, ma quello lì. Guarda, ragazzi responsabili e staff, prestatevi, non lo fate con le vostre mogli, ma andate da un fratello, voi che siete uomini, e da una sorella, voi che siete donne, e abbracciatevi, stringeteli forte, 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 molto forte, forte, fortissimo, e che sia un abbraccio lungo, lungo, un abbraccio muy lungo. Un abbraccio muy lungo, lungo, non cortato, lungo. Un abbraccio molto lungo. Alessandro, non vedo Dimitri abbracciato, c'è un problema. Adolescenti, andate a abbracciare quelli più grandi di voi. Andate, non vi vergognate. Nessuno sta abbracciando la sorella Rachele, per esempio. Ah, vabbè. Nessuno sta abbracciando Riccardo là in fondo, o Svetlana. Tutti ti hanno abbracciato. Abbiate un occhio di riguardo anche per le vedove, per chi è in difficoltà. Sì. Guarda, guarda, lei non è stata abbracciata. Sì? Ah, sono tu. Ah, va bene, va bene. Sì. Momento di abbraccio finito. Alleluia. Yes. Puoi riprendere posto. Dice, ma io non mi sono mai alzato fino ad ora, però vabbè. Vabbè. Vai, corri, corri, corri. Allora, vedete che molti dicono in questa chiesa non c'è amore. Siamo talmente oltre che già quando io dico nessuno ha abbracciato quella sorella, no, mi hanno abbracciato tutti, basta, basta, non ce la fa più, basta. Basta ringraziarmi, basta abbracciarmi, l'hanno fatto tutti. Come vi sentite dopo questo abbraccio? Sì? Se prima avevate un debito di 10.000 euro, dopo l'abbraccio, ve lo assicuro, avrete comunque un debito di 10.000 euro. Ma vi sentite un attimino più incoraggiati, sì? Più leggeri, ah. Infatti oggi qualcuno verrà in chiesa e arrivando dirà: ma com'è, ancora la lode non è iniziata? Ma ho sbagliato io? Ma hanno cambiato l'orario? C'è il fuso orario? Hanno cambiato già l'orario? Hanno messo un'ora avanti? Forse abbiamo sbagliato oggi. Il ringraziamento apre le porte. Di com'è, il ringraziamento apre le porte. È per questo che io oggi voglio spiegarvi bene le armi della lode e dell'adorazione, perché stiamo mettendo in questi anni il fondamento che la Chiesa si basa sull'insegnamento rivelato. Dite con me: insegnamento rivelato. Sulla preghiera. Dite con me: preghiera. E sull'adorazione, che di solito comprende tutto, sia lode che l'adorazione insieme. C'è una Chiesa che cresce in questi tre ambiti e una Chiesa che non può non crescere, anche a parte numericamente, ma crescere di qualità, di relazioni, di rapporti. Tutti quanti facciamo degli errori e tutti quanti siamo in una fase di crescita, ma noi come Chiesa stiamo investendo su questi pilastri perché vogliamo vedere il carattere di Cristo ben formato all'interno di ogni persona che frequenta questa comunità. Di con me: comunità. Perché non siamo soli, non rappresentiamo tutta la Chiesa di Cristo sulla terra. Gloria a Dio, meno male. Guarda la persona che è accanto e gli dici: meno male. Perché non siamo gli unici, ma questa comunità, di con me comunità, di con me comunità, perché quello che tu frequenti è una comunione, è un insieme di persone che non si basa sul sacrificio di pochi, ma sul contributo di tutti. Ora scuoti la persona che accanto gli dici: non si basa sul sacrificio di pochi, ma sul contributo di tutti. E noi abbiamo deciso, come comunità, di investire in questo, su questi pilastri. Da sempre, come Parole della Grazia, portiamo avanti questi principi. E quindi io oggi voglio prendere del tempo per spiegare bene, perché a volte noi facciamo delle cose e ci ritroviamo a farle perché imitiamo gli altri, e questo è buono, è quello che fanno i bimbi appena nati, che imitano i genitori in quello che vedono fare, ma poi devono prendere coscienza di quello che stanno facendo, devono cominciare a comprendere perché lo fanno, a farsi delle domande e ad avere delle risposte. Questo fa parte della crescita, fa parte della maturità di ciascuno di noi, sì? Allora, io vorrei questa mattina iniziare col dare la definizione di lode e di adorazione. Inizieremo con la definizione di lode, perché molti di noi pensiamo che la lode sia così e l'adorazione sia così. Ma non è detto. Io posso fare così e sto adorando, o posso fare così e sto lodando. Dipende molto dai contenuti, dall'intenzione del mio cuore in quel momento. Quindi non è legato a qualcosa di veloce, di rapido o a qualcosa di lento. E veniamo alla definizione. Salmo 48, prendilo insieme con me. Oggi volutamente non ho voluto proiettare i versi perché desidero che noi possiamo leggere dalle scritture. Quindi se non hai la scrittura con te, per favore mettiti accanto a qualcuno che ce l'ha, perché è la scrittura che ti dà la base affinché lo Spirito Santo possa darti rivelazione. Se non c'è la scrittura, lo Spirito Santo non ha nulla da cui attingere. Di con me: attingere. Salmo 48. Grande è l'Eterno, degno di somma lode, nella città del nostro Dio, sul Monte Santo, bello per la sua altezza. Gioia di tutta la terra è il Monte Sion, dalla parte del settentrione, la città del Gran Re. Nei suoi palazzi Dio è conosciuto come una fortezza inespugnabile. Ecco il re, si erano radunati e avanzavano assieme, ma appena la videro rimasero sbigottiti e fuggirono terrorizzati. Là furono presi da tremore e da doglie come una donna che partorisce, allo stesso modo che il vento orientale spezza le navi di Tarshish. Come avevano udito, così abbiamo visto nella città dell'Eterno degli eserciti. Nella città del nostro Dio, Dio la renderà stabile per sempre. Nel tuo tempio, o Dio, noi abbiamo meditato la tua benignità. Come il tuo nome, o Dio, così la tua lode, di come la tua lode, giunge alle estremità della terra, la tua destra è piena di giustizia. Rileggo questo verso. Come il tuo nome, o Dio, così la tua lode giunge alle estremità della terra. In altre parole, tutta la terra è piena della gloria di Dio, tutta la terra è piena del nome di Dio che rappresenta la sua gloria, e in tutta la terra arriva, di con me arriva la lode. Non è piena, ma arriva, giunge. Vuol dire che è qualcosa che è in divenire, che viene creato. La lode a Dio è una prerogativa della sua Chiesa. A nessun altro lui ha dato questa opportunità, se non ai suoi figli, di lodarlo. Sapete, tutta la creazione, dice la scrittura, che loda del continuo. La Bibbia dice nei Salmi che tutta l'adorazione loda, cioè l'adorazione in sé è una testimonianza di lode di Dio, la perfezione di Dio. Anche in un semplice abbraccio tu puoi vedere la perfezione di Dio, e quello è un motivo di lode per Dio. Ma quando il suo popolo inizia ad aprire la bocca e a lodarlo con tutto il cuore, Dio zittisce tutta la creazione, tutti gli angeli che stanno cantando attorno a lui, per ascoltare ogni singolo figlio che lo sta lodando. Questa è l'immagine che la scrittura ci dà, perché la Bibbia dice che nel cielo gli angeli, i 24, lo stanno lodando del continuo. I 24 anziani, gli esseri viventi, gli angeli, lo stanno lodando del continuo, ma lui zittisce tutti per ascoltare la lode dei suoi figli. Oh, com'è importante che noi afferriamo questo concetto. Dico a me, io afferro questo concetto questa mattina. La lode è la proclamazione e la dichiarazione di chi Dio è. È il riconoscimento della grandezza di Dio, dei suoi potenti atti, con un'espressione, di con me espressione, di giubilo, di esaltazione, con suono e musica. Amen? Amen? Quindi la lode è? Ora io questa mattina lo impariamo insieme. Perché? Perché io ho detto che io questa mattina desidero che il nemico possa essere svergognato e che noi afferriamo delle armi in mano. Questo vuol dire che noi non lo dobbiamo. Quante volte abbiamo ascoltato sulla lode dell'adorazione? Io personalmente è 25 anni che ascolto su questo argomento, sto cominciando a capire qualcosa ora. Non voglio scoraggiarti, no? Voglio dirti che quello che io sto cominciando a dire ora, io te lo voglio rilasciare perché tu possa accelerare. Accelerare significa che se tu sei in un punto e ci vogliono 25 anni che tu arrivi in un altro punto, con un'accelerazione basta un attimo che tu arrivi lì, perché basta che tu ricevi la rivelazione che io ho ricevuto dopo 25 anni e tu quei 25 anni non li fai. Tre amen, tre che oggi accelereranno. Amen. O ci stai riflettendo in quello che dico, o stai dormendo, o sei influenzato. Se sei influenzato, fai con me che da 4 giorni caccio ogni sintomo che si presenta. Ogni sintomo che si è presentato l'ho cacciato e cambia sempre sintomo. Poi dico, non mi interessa, diciamo, andiamo oltre. La lode è, quindi quando tu devi spiegare a uno, che ora tu glielo dirai a quello accanto, dire la lode è, cos'è la lode? La lode è la proclamazione e la dichiarazione di chi è Dio. Come proclami? Con grandissima rivelazione, ragazzi, tenetevi alla sedia, proclamiamo con la la bocca, ragazzi, non è che ah, Signore, ti lodo, ti adoro con l'orecchio, con l'occhio, con la bocca. Quindi cosa ci vuole per lodare? Quindi già mi fa capire una cosa: posso lodare con le mani così e il mio dito sta lodando? Devo metterci, se ce l'ho, la bocca, ok? Ora qualcuno dirà: pastore, ma il mio cuore è coinvolto. Fratello, lo so, lo capisco, certo che ci deve essere il cuore. Se non c'è il cuore coinvolto, io posso stare lì a lodare, a dire tutto il tempo: Signore, ti lodo, ti lodo, ti lodo, ma nulla cambia, perché la Bibbia dice che col cuore si crede e con la bocca si fa confessione. Quindi se prima non c'è la fede, la fede è sempre, la fede è basilare. Se non c'è la fede, abbiamo sbagliato luogo. Quindi se io credo col mio cuore e confesso, allora sono nel momento giusto della lode. Non basta solo credere però con il cuore, devo confessare. Di come confessare? La mia bocca deve essere coinvolta. La lode quindi è la proclamazione, è la dichiarazione di chi è Dio, in primis. Non devi fare altro che dichiarare chi lui è, senza fare tanti giri di parole, perché tanto lui è lì e non muta, dice la scrittura, non cambia, non è in base alle tue circostanze, perché le sue circostanze sono sempre quelle. Quindi quando noi lodiamo, noi semplicemente dichiariamo e proclamiamo con la nostra bocca chi Dio è. Poi è il riconoscimento della grandezza di Dio, dei suoi potenti atti, cioè quello che ha fatto, con un'espressione. Ah, guarda la persona che è accanto e gli dici: con espressione di giubilo, esaltazione, suono e musica. Ora, di alla persona che è accanto che gli devi spiegare che cosa è la lode. Digli alla persona che è accanto. Diglielo a parole tue. Diglielo. L'avete detto? Lo ridico. La lode è la proclamazione, è la dichiarazione di chi è Dio. È il riconoscimento della grandezza di Dio e dei suoi potenti atti con espressione, cioè con un'espressione visibile, dico a me visibile, con un'espressione visibile di rancore, di tristezza, di amarezza, di messi piegati così, di sì? Quindi c'è un'espressione. E come deve essere questa espressione? Di giubilo, di esaltazione, con suono e musica. Sì? Amen. Alleluia. È la musica, la dimensione della musica. Ah, pastore, ma io non so cantare, io non so suonare. Io non so cantare, io non so suonare. Ascolta, la Bibbia ci ha dato un organo fonetico, corde vocali. E a meno che tu non abbia subito un'operazione, sono lì al loro posto. Quanti di voi hanno le corde vocali? No, 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 alza la mano. Cos'hai? Delle corde? Di com'è corde? Di com'è corde? Di com'è corde? Cioè tu hai delle corde vocali. Fammi sentire una corda, una. È stonata o è intonata questa corda che stai ascoltando? Non lo so, ma produce un suono, produce un suono. Allora tu non sei stonato, perché in natura non è possibile che tu sia stonato. Magari hai difficoltà a usare bene le corde vocali.
Sono d'accordo.
Magari da piccolo qualcuno era più portato di te perché sentiva magari in casa cantare, tu non hai mai sentito in casa cantare, sentito altro, ma ascolta, quando tu apri la tua bocca e inizi a cantare, per Dio la tua lode non è mai stonata. Mai. Perché tu hai delle corde, e quelle corde, quando le fai vibrare, producono un suono, e non è possibile. E già il nemico, la prima cosa che fa nella tua vita, sai qual è? Che ti dice: non sai cantare, smettila, che quella accanto a te vuole uccidersi quando ti ascolta. E ti ha appena chiuso la bocca. E se non l'ha fatto con lo scoraggiamento, l'ha fatto con un pensiero reale, con una mezza verità. Ma sei stonato? Ma forse è vero che sei stonato, ma chi, non c'è mai scritto fuori in una chiesa vietato entrare agli stonati? Io non l'ho mai letto. Chi non è intonato non entra in questa comunità. Io mai l'ho letto. Quindi le tue corde possono essere usate. E tutto ciò che è musica, la dimensione della musica, è una dimensione dove Dio vive, e guarda questo, la dimensione della musica precede sempre qualcosa di glorioso che sta arrivando. Sì? Prima che le mura di Gerico cadessero, la dimensione della musica ha annunciato quella caduta. Prima che lo Spirito Santo iniziasse a soffiare, la dimensione del suono, la Bibbia dice che cominciarono a avvertire come un suono, di com'è suono. Ogni volta che Dio si deve muovere, prima si muove con un suono. Quando Gesù ritornerà, prima si muoverà con un suono. E mi sono chiesto: Signore, ma perché ce ne fregano che quando tu ritorni c'è un suono di tromba? Basta che ritorni. E lì lo Spirito Santo mi ha fatto vedere: perché ogni volta che c'è un suono nuovo, qualcosa di nuovo sta per arrivare. Sì? Il compito di Lucifero nel cielo era quello di lodare Dio del continuo. Era il sacerdote della musica, della lode. E in sé dice la scrittura che aveva tutti gli strumenti, così che quando lui apriva la bocca, lui era come se uscisse da lui un'orchestra bellissima, fatta di strumenti meravigliosi. E tu puoi dire: pastore, che ho le corde, ma non ho nessuno strumento, io non so cantare, io non so suonare. Non so cantare, non so suonare, non ho strumenti. Ma Gesù ci ha donato lo strumento per eccellenza. Lo Spirito Santo che è in te inizia a suonare come uno strumento. E quello che prima faceva il nemico da solo, adesso Dio lo ha riprodotto in noi attraverso lo Spirito Santo, perché occorre lo Spirito Santo per lodare e adorare Dio. E se cerchiamo di farlo con le nostre forze, cercheremo di fare qualcosa di terreno, ma quando invitiamo lo Spirito Santo, stiamo invitando lo strumento per eccellenza per suonare la lode e l'adorazione per eccellenza. Dico a me: Spirito Santo, vieni in me questa mattina. Gridalo: Spirito Santo, vieni in me questa mattina. Non ti sento, dillo: Spirito Santo, vieni in me questa mattina. Alleluia. Lo Spirito Santo conosce i ritmi, conosce il suono, ma soprattutto, rispetto a Lucifero, conosce il canto nuovo. Salmo 33:3, prendilo. Dice: cantate all'Eterno un canto nuovo. Ora ti voglio fare questa domanda. Ascoltami bene. Cantate all'Eterno un canto nuovo. Per quale motivo noi cantiamo? Per quale motivo noi lodiamo? L'abbiamo detto prima: per proclamare chi Dio è, le sue opere, quello che ha fatto, quello che sta facendo e quello che farà quando parliamo di opere. Quando c'è un canto nuovo, di com'è canto nuovo, c'è un nuovo modo di cantare, un nuovo modo di cantare, un fresco nuovo modo di cantare. Perché arriva? Perché sta arrivando un'opera nuova di Dio. In altre parole, il canto nuovo precede, il suono nuovo precede ciò che di nuovo Dio sta per fare nella tua vita. E questo nuovo canto lo conosce lo Spirito Santo, ce l'ha in mano lo Spirito Santo e lo vuole rilasciare nella tua vita, perché quando io e tu cominciamo a lodare con un canto nuovo, noi stiamo dicendo: Signore, questo precede ciò che di nuovo tu stai andando a fare nella mia vita oggi, in questo tempo, in questo periodo. Quindi alzati insieme con noi e sii pronto questa mattina a dargli un canto nuovo, un nuovo canto, un canto fresco, un canto dal profondo del tuo cuore, un canto nuovo.
Thank you. desiderio è stare con te. Donati tutto e farti sorridere. Tutto ciò che ho non vale niente se non ci sei tu. Servire te è ciò che voglio, il mio scopo, il mio obiettivo. Voglio conoscerti di più. Io voglio conoscere il tuo cuore, perdermi nel tuo amore. Pensare come te, fidarmi della tua voce. Sperimentare più di te. Desiderio per stare con te, donati tutto e farti sorridere. Tutto ciò che ho non vale niente se non ci sei tu. Servire te è ciò che voglio, il mio sogno, il mio obiettivo. Voglio conoscerti.
Con fede e con gioia.
sperimentare più di te, sperimentare la tua presenza.
Alleluia! Alza le tue mani, Signore, ti vogliamo pregare per questa offerta, la vogliamo dichiarare appartata per il tuo regno, affinché conferisca salvezza, liberazione, guarigione in tante famiglie di questa città, del territorio che tu ci hai assegnato, nel nome di Gesù. Amen e amen. Alleluia! Quindi la lode è... Adesso dillo alla persona che è accanto, perché l'hai appena fatta. Ora siamo più fresca, digli. La lode è... Diglielo, diglielo. Non è un compito di scuola, è perché voglio che questo rimanga impresso nel vostro cuore. Molti mi reputano simpatico. Ascolta, finché io non vi vedo che tutti ve lo dite, io non vado avanti. Quindi di alla persona che è accanto cosa per te la lode è, e finché non vi vedo tutti provare a dirlo, perché se non provi a dirlo non provi neanche a ricordarlo. Ho visto alcuni fratelli litigare lì in fondo. No, questo è la lode, no, è quest'altro, no, è quest'altro, è questo, è quest'altro. La proclamazione. Di com'è proclamazione. Di com'è proclamazione. Bravo. Di com'è proclamazione. Proclamazione. Si deve sentire al di fuori del tuo naso. Di ciò che Dio è. Dei suoi atti. E in che modo. Qual è l'espressione? Espressione di tristezza, di rammarico. Con che espressione? Ora guarda la persona che è accanto e gli dici: adesso lo faremo di nuovo e io ti giudico nella tua espressione e tu mi giudichi nella mia espressione. Sì? Sperimentare più te.
Sperimentare la tua presenza, il mio Dio è invisibile.
Yes. Ora riguarda la persona che è accanto e gli dici: espressione. Di con me espressione. Espressione.
Sperimentare più di te.
Puoi accomodarti. Yes, questa espressione, esprimi la tua lode. Adesso faremo anche l'adorazione, un po' di... Perché voglio che voi comprendiate quello che facciamo in chiesa, piuttosto che non solo imitare gli altri, è giusto, ma che noi possiamo insegnare cosa facciamo. Mamma che fiatone, mamma signora. Beato il popolo, Salmo 89, 15, che conosce il grido di giubilo, che conosce, in altre parole, che lo ha sperimentato, che ha fatto un'esperienza e ha ricevuto per rivelazione. Beato il popolo che conosce il grido di giubilo. Sapete che qual era il grido di giubilo? Era il grido di vittoria. E beato il popolo, sta dicendo, il popolo che sperimenta la vittoria realmente deve scendere in campo a combattere, e nel momento che ti trovi in campo a combattere che tu sperimenti la vittoria, perché la battaglia appartiene a Dio. E quando lo sperimenti, dico me sperimenti, allora tu non lo dici solo di bocca, pastore, ma io allora posso ridere durante la lode, a te basta così, a me non mi frega nulla se tu ridi o no. Ma la tua lode mi interessa che sia una lode che spacca le nubi ed entra alla presenza di Dio. Perché tu puoi ridere, io posso ridere, posso fare finta, perché il mio cuore non è convolto, io non posso entrare nel vostro cuore, Dio solo lo può fare. Ma se io tiro fuori da te un movimento, almeno c'è speranza. Perché di solito un corpo che è fermo completamente non dà segni di vita, no? Se tu vedi uno, magari all'ospedale, già quando si muove un poco, dopo che stava morendo, dice, ah, c'è vita in lui. Quindi il movimento in sé indica vita. Scuoti la persona che è accanto e dici, sei vivo? Sì? Sì? Quindi questo sto cercando di fare oggi, sto cercando di scuotervi, ma il cuore lo dovete mettere voi. Non posso metterlo al posto vostro. Ma Atti 8:26, non sempre il campo di battaglia è il campo di battaglia. A me piace più vederlo come, perché magari molti pensiamo, ma sempre in battaglia devo stare. Ma più che in battaglia, io credo che noi abbiamo un proposito. Cioè Dio ci porta sempre in un territorio anche strano, anche che non comprendiamo, non solo per una battaglia, inteso come la classica battle tra due guerrieri che battagliano tra due eserciti, ma anche con un proposito. Nel versetto che vi ho appena dato noi vediamo di come è proposito. Ascoltami, Dio spesso non ti tira fuori dalla situazione in cui tu sei, che magari è di deserto, di disperazione, di solitudine, perché c'è un proposito. Perché c'è un lui ha un proposito per te in quella situazione, e forse fino a che non pieghi le tue ginocchia e chiedi, Signore, qual è il tuo proposito per me in questo luogo, e fino a che lo Spirito Santo non ti parla e ti dice questo è il tuo proposito e tu lo adempi, non uscirai mai da quella condizione. Filippo si trovava, dice, in una strada deserta, e lo Spirito Santo lo portò nel deserto, di come deserto, un luogo in cui nessuno vorrebbe andarci, ma lo portò lì e non gli disse il motivo, come spesso Dio fa con noi, esci fuori e va nel paese dove io ti mostrerò. Qual è, Signore? Così lo imposto nel navigatore e vedo quanto tempo manca, chilometri, tu esci. Io te lo mostrerò piano piano. Perché, sapete, mi viene da pensare a volte, perché io mi faccio le stesse domande. Signore, ma perché il Signore fa così? Voi ve le fate mai queste domande? Cioè, sempre. Signore, perché fai così? E l'altra volta ve l'ho detto, il Signore mi ha risposto su questo, mi ha detto, perché io la lavagna tua la voglio tenere pulita. Perché se io gli scrivo quello che devo fare, tu cercherai di farlo con le tue forze. Ma se io te la tengo libera, tu chiederai sempre a me quello che occorre allo step successivo. Cioè Dio ci vuole portare a una totale dipendenza da Lui. Perché? Perché è egocentrico? Perché è un Dio che è assolutista negli altri, che non vuole che tu abbia una tua volontà? No, perché ti ama talmente tanto che ha disegnato la tua vita, il tuo proposito, esattamente perché possano combaciare. Cioè la tua vita è stata stabilita. Lo tieni così. La tua vita è stata stabilita insieme ad un proposito, perché possano perfettamente combaciare e tu possa essere nel posto perfetto, il momento perfetto, nel proponimento perfetto. Ecco perché spesso quando queste due cose non si incastrano, noi viviamo delle situazioni che non ci fanno stare bene e chiediamo a Dio di tirarci fuori da quella situazione senza chiedergli perché. Perché quando tu chiedi a Dio di fare una cosa, pensaci un po', ci stiamo anche arrogando un po' il diritto che quella cosa sia giusta o sbagliata. Ed è un po' come se prendessimo il suo posto. Grazie, fratello. E nel tuo pensiero arriva, quindi, pastore, se io ho una malattia, allora devo cominciare a pensare che è da Dio. Forse Dio vuole questo, forse Dio vuole che glielo chiedi. Forse Dio vuole semplicemente che noi gli chiediamo perché siamo in questa situazione, piuttosto che chiedergli semplicemente toglici da questa situazione. Sì? Lo so che è duro questo parlare, ma a volte dobbiamo comprendere che senza volerlo non facciamo fare a Dio Dio e gli diciamo quello che deve fare. Signore, levami da questa situazione, ma senza neanche comprendere se Lui ha consentito quella situazione perché vuole tirare fuori da te qualcosa che è il tuo proposito. Signore, toglimi da questo luogo di lavoro perché è assurdo. Ma magari Dio ha un proposito di salvezza attraverso di te in quel luogo. E tu gli hai appena chiesto di rivedere i suoi piani. Ci pensate che errori che facciamo a volte? Li ho fatti anch'io. Signore, toglimi da questa cosa, mi fa stare troppo male. E una volta lo Spirito Santo in preghiera mi ha detto, e se fosse questo ciò che Dio ha stabilito per te in questo tempo? Ho detto, oh, questo non ci avevo mai fatto, non ci avevo proprio pensato. Impariamo a chiedere a Dio direzione in quello che stiamo facendo, perché spesso noi siamo lì per un proposito. Filippo si trovava nel deserto perché doveva incontrare l'eunuco etiope. Dio non gli aveva detto perché. Ma c'era un proposito. Filippo semplicemente ha obbedito, si è trovato nel deserto. Ma avendo sperimentato, di come ha sperimentato, Dio prima ha potuto, nel momento di difficoltà, nella battaglia, perché sapete, nella battaglia tutti vogliamo ascoltare Dio, ma se non lo impariamo ad ascoltare nella tranquillità, nella battaglia con i missili che ti volano sulla testa, non c'è abbastanza silenzio per poter ascoltare Dio. La Bibbia dice fermati e conoscimi, sperimentami, cioè nella tranquillità sperimentami, perché poi nella battaglia c'è troppa confusione. Avete mai notato che quando c'è un attacco abbiamo 8 miliardi di pensieri nella testa? Sono come missili, tu senti, Signore parlami, i carri armati, tutto. Cioè tu non, come faccio ora? Perché hai bisogno di farlo in un momento di tranquillità, puoi dire amen? Quindi se stai passando in un momento di tranquillità ora, questo è il momento giusto per fermarti e conoscere Dio, di amen. Alleluia. Ma abbiamo detto che dobbiamo parlare dell'adorazione, sì? Cos'è l'adorazione? Prima che tu lo spieghi alla persona accanto, vi devo dare una definizione. Allora, l'adorazione è prostrarsi. Di come prostrarsi? Inclinarsi. In riverenza, in rispetto, supplicando umilmente qualcuno che faccia qualcosa. Tutte le parole ebree e greche hanno a che fare con una postura del corpo, di com'è postura del corpo, cioè con una posizione del corpo. Ovviamente la posizione del corpo deve riflettere la posizione del cuore. L'adorazione viene da una dall'ebreo, da una radice della parola ebrea che dà il senso di cadere per terra in ginocchio davanti al re. Questo è il senso che dà la parola ebraica. In greco invece, tutti quanti conoscete la parola greca per adorazione, fatelo entrare, tutti quanti conoscete la parola greca per adorazione, che è pros, sì, bravo, chi l'ha detto? Bravissimo, ha fatto la scuola biblica, giusto. Proscuneo, che viene da due cose, da due parole, pros e cuneo, grandissima, però Pros vuol dire avvicinarsi, nel senso di voler dare un bacio, voler accostarsi per dare un gesto affettuoso. Cuneo vuol dire cane. A me non dà fastidio, a voi? Quindi ascoltate me. E cuneo vuol dire cane. Guarda, pastore. Vuol dire così, non ci posso fare niente. Quindi il senso che dà questa parola è come di un cane che si avvicina alla mano del proprio padrone e in fedeltà, con amore, baciagli quella mano. Questa è la parola in greco. Ora vi do la definizione. L'adorazione, dal punto di vista biblico, è un'attitudine interna di umiltà, rispetto, riverenza a Dio, dimostrato, dico me dimostrato, con un atto visibile nella postura del corpo, espresso attraverso il servizio e il sacrificio, senza nessun pensiero di ricompensa. Pastore, ripetilo 150 volte perché io non me lo ricordo più. Perché ora voi lo andrete a ripetere alla persona che avete al lato. L'adorazione è un'attitudine interna, quindi si parte da un'attitudine interna, di come interna, di umiltà, rispetto e riverenza a Dio, dimostrato, ora verso l'esterno, con un atto visibile nella postura del corpo ed espresso attraverso il sacrificio e il servizio, senza nessun pensiero di ricompensa o di contraccambio. Amen? Adesso prova a ripeterlo alla persona che è accanto. Prova. Allora, l'adorazione, io credo che abbia detto che l'adorazione è esprimere ciò che Dio è. No, quella è la lode. No, vero? No, è perché... Forse ripetetelo anche a voi stessi, è importante questo. Pastore, io non l'ho capito, mi viene più facile farlo. È vero, ma devi capire e comprendere insieme con me qual è lo strumento che Dio ti ha dato in mano. Perché adesso andremo a capire qual è lo strumento che Dio ti ha dato in mano. Perché vedete, molti di noi pensiamo di avere in mano solo a volte una preghiera supplicativa davanti a Dio. Signore, ti prego. E ci fermiamo qui. Senza comprendere che noi in Cristo abbiamo un sacco di armi che possiamo usare, non contro Dio ma contro il nemico, per essere efficaci nella nostra lode e adorazione a Dio. Yes. Giovanni 4, 23 e 24, mai verso più fu utilizzato per l'argomento adorazione. Gesù fa una deviazione nel suo percorso per fermarsi a un pozzo. In questo pozzo c'era una casalinga che era uscita per prendere l'acqua per fare i bizza, come si dice da noi, cioè i servizi a casa, cioè fare le pulizie domestiche. Quindi lei era andata al pozzo a procurarsi l'acqua, non sapeva chi avrebbe incontrato al pozzo, avrebbe incontrato una persona che avrebbe sconvolto la sua vita. Spesso tu non ti aspetti nell'ordinario lo straordinario che Dio già ha preparato per te. E Gesù vuole incontrare questa donna, per cui va al pozzo. Quanti l'avete preso? Giovanni 4, 23, 24. E ora aspettate che lo prendo io, che nessuno è venuto qui e ha detto faccio un servizio al pastore, gli prendo i versetti. Dopo lo scudiero avremo il bibliero. Giovanni 4, 23, 24. Se l'hai preso, di amen. Ora, chi ha detto amen, la persona accanto dice bravo, bravo, sei bravo. Allora, Giovanni 4, 23. Ma l'ora viene, anzi è già venuta, che i veri adoratori, domanda primaria, sei un vero adoratore o un falso adoratore? Pastore, che mi stai dicendo? E beh, se Gesù parla dei veri adoratori, ci sono i falsi. Fratello, amen? Se ci sono i veri, ci sono i falsi. Allora la domanda primaria è: a quale categoria io appartengo? Ai veri? Fai falsi adoratori.
Veri, sicuro, pastore.
E cosa te lo attesta? Lo Spirito Santo, brava sorella, tu studi. Non lo puoi dire per partito preso. È lo Spirito Santo che te lo attesta e ti dà il sigillo e la conferma che tu sei un vero adoratore. Quindi, quanti veri adoratori sono qui? Bene, gli altri non avete idea di perché siete qua, però va bene. Ma allora viene, anzi è già venuta, che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, perché tali sono gli adoratori che il Padre richiede. Ma andiamo qualche versetto prima. Molto prima. Giovanni 4. Verso 7. Una donna di Samaria venne per attingere l'acqua e Gesù le disse: dammi da bere. Perché i suoi discepoli erano andati in città a comprare del cibo. Ma la donna samaritana gli disse: come mai tu che sei giudeo chiedi da bere a me che sono una donna samaritana? Infatti i giudei non hanno rapporti con i samaritani. Gesù rispose e le disse: se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice dammi da bere, tu stessa glielo avresti chiesto ed egli ti avrebbe dato dell'acqua viva. In altre parole, se tu conoscessi, se tu in questo momento avessi rivelazione di chi hai davanti, tu chiederesti qualcosa per non avere più sete. Spesso noi siamo davanti alla presenza di Dio e non ci accorgiamo di chi abbiamo davanti. La nostra adorazione è in stretta relazione alla rivelazione che abbiamo, al livello di rivelazione che noi abbiamo di Dio. Maggiore livello di rivelazione abbiamo di Dio, più profonda sarà la nostra adorazione. Puoi dire amen? Questo ci fa comprendere che i livelli di adorazione sono tanti e ogni volta che tu scopri un aspetto nuovo di Dio, ogni volta che tu hai rivelazione tramite lo Spirito Santo di una nuova caratteristica di Dio, è un nuovo livello di adorazione che si è aperto davanti a te. Amen. Me lo dico solo. Qui. La donna gli disse: Signore, tu non hai neppure un secchio per attingere il pozzo. Per attingere il pozzo è profondo. Da dove hai dunque quest'acqua viva? Niente, ancora scarseggia qui la rivelazione. La donna non ha ancora capito bene chi ha davanti. Sei tu forse più grande di Giacobbe, nostro padre, che ci diede questo pozzo e ne beve egli stesso? Eccetera, eccetera. Gesù le rispose, verso 13, e le disse: chiunque beve di quest'acqua avrà ancora sete, ma chi beve dell'acqua che io darò non avrà mai più sete in eterno. Anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui una fonte d'acqua viva che zampilla in vita eterna. Attenzione a questo versetto. Spesso l'esegesi che abbiamo fatto di questo versetto è un po' errata. Cioè, come se Gesù, dandoci l'acqua una volta, noi non abbiamo più sete per sempre. Ma in realtà Gesù lì sta dicendo che chiunque prende di quell'acqua non avrà mai sete. Non una volta che tu la prendi. Non soffrirai mai la sete quando Gesù ti dà quell'acqua. Puoi dire amen? Perché molte abbiamo il concetto: ah, me l'ha data una volta, 20 anni fa, è stato fantastico, da allora io sono fedele al Signore. Sì, ma l'acqua di oggi? No, me l'ha data 20 anni fa, era per sempre. No, sì. Dobbiamo rivederlo questo concetto, perché Gesù vuole darci un'acqua, così come il pane, quotidiana. Dico a me, quotidiana. Verso 15. La donna gli disse: Signore, dammi quest'acqua affinché non abbia più sete e non venga più qui ad attingere. Gesù le disse: va a chiamare tuo marito, eccetera, eccetera. Verso 20. I nostri padri hanno adorato su questo monte e voi dite che a Gerusalemme è il luogo dove si deve adorare. Gesù le disse: donna, credimi, l'ora viene che né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate quel che non conoscete. Di come voi adorate? Quel che non conoscete. Questo verso ci dà una rivelazione incredibile. Voi adorate quello che non conoscete. In altre parole, tutti quanti adorano. L'uomo è stato creato non per fare qualcosa, non per divenire qualcosa, ma per adorare. creato nella gloria per la gloria, per adorare. In altre parole, tutto il creato e l'essere umano in particolare adora qualcosa. Pastore, ma non è così, non tutti vengono in chiesa. Eh? Non sto parlando di adorare Dio, io sto parlando di adorare qualcosa. L'essere umano è portato ad adorare qualcosa. A volte le mamme adorano i propri figli. Non ti dico che gli vogliono bene, perché è corretto. Non ti dicono che gli da, non ti dico che non gli devi dare dei soldi, perché è giustissimo. Ti dico che non li devi adorare, che è un'altra cosa. Le mamme mi stanno guardando male, amore, aiutami. A volte ci sono mogli che adorano i propri mariti. Mariti che adorano le proprie mogli, non lo so. Mariti che adorano le proprie mogli, mariti che adorano il proprio lavoro, ragazzi che adorano un cantante, ragazzi che adorano un calciatore, che adorano uno sportivo, sì? Sto dicendo cose strane o banali? Cioè, in ogni caso, tu hai bisogno che il tuo amore abbia un soggetto. Ascoltami, scuoti la persona che è accanto, perché questo è importante. Tu hai bisogno che l'amore che è insito in te, perché sei creato nella gloria, nella presenza di Dio, Dio amore, Dio è un sacco di cose, tutte queste cose abitano dentro di te, per forza. Sì? E dimmi sì. Sì, abitano dentro di te, sono insite dentro di te. Quindi il tuo amore che è qui ha bisogno di un oggetto da amare, da adorare, di come adorare. E ci sono quelli che adorano le soap opera, quelli che adorano Sky, quelli che adorano leggere, quelli che adorano, odiano leggere e adorano la televisione, quelli che adorano il cibo. Ma io, pastore, non adoro il cibo, però se sto senza sushi per 2 giorni mi viene il prurito. Non stai adorando un pezzettino di riso col pesce sopra, no. Ma io ci posso rinunciare, pastore, una volta ci ho rinunciato per 2 giorni, quindi sono un grande. Ma tutto quello che è oggetto del tuo amore è ciò che tu stai adorando. E ascolta, tu diventi quello che tu stai guardando. Pastore, non è così. Pastore, è così, te lo dico io. Perché un bambino diventa esattamente quello che guarda nella casa. Quando vede qualcosa nella casa, tende a imitarla. Quindi noi diventiamo ciò che guardiamo, ciò che contempliamo, e quello che tu contempli è ciò che stai adorando, e quello che stai adorando è quello che in questo momento è oggetto del tuo amore. Cambia l'oggetto del tuo amore, cambi il livello, la direzione della tua adorazione e cambia anche ciò che stai per diventare. Se tu non cambi quello, vuoi anche diventare una cosa, stai anche cercando di perseguire una strada, ma l'oggetto del tuo amore è un'altra cosa e non ci diventerai mai fino a che non cambi l'oggetto del tuo amore, e quell'oggetto diventa Dio Padre. Ecco perché Gesù ha detto: voi adorate quello che non conoscete. Non gli stava dicendo: senti, carissima samaritana, noi siamo il popolo di Dio. Non gli stava dicendo questo Gesù. A volte pensiamo che gli stava dicendo: voi adorate quello che non conoscete. Noi lo conosciamo. Gesù gli stava dicendo: voi adorate, ma non avete rivelazione di chi è il Padre per voi. Per voi il vostro Padre è il lavoro, è il pozzo forse, è il quotidiano, è il lavoro, è il giocatore di calcio, è la tua televisione o serie che sta per finire e vuoi ucciderti perché The Walking Dead è arrivato alla 12ª serie e sta per finire, e tu dici: non avrò altro scopo nella vita che cercare un'altra serie TV che inizia. Ascoltami, guardate com'è strategico Dio. Se il tuo oggetto di amore è Lui, la Bibbia dice che Dio non cambia, che Dio non muta. Se il tuo oggetto di amore è il lavoro, te lo dico io, muta. Non sta zitta, muta, cioè cambia.
il mio lavoro non potrà cambiare mai. Esce una legge e la tua fabbrica chiude. Non te lo sto augurando, ti sto dicendo che accade, che succede. E se io metto come oggetto del mio lavoro, come oggetto del mio amore il lavoro, allora io sono soggetto all'andamento del lavoro. Ma se io metto nell'oggetto del mio amore Dio, io sono soggetto alle sue mutazioni e Dio non cambia. Ecco perché Dio desidera che noi lo possiamo adorare. Non perché è egocentrico, non perché è un Dio vanitoso, non perché è un Dio che dice dovete adorare tutti me perché io sono il grandissimo. Mighty God. No, perché noi diventiamo ciò che contempliamo. Domenica scorsa vi ho detto, il salmista dice così ti ho contemplato nel santuario, così ti ho visto, contemplavo la tua forza e la tua gloria. E cosa abbiamo detto in 2 Corinzi 3,18? Che noi siamo trasformati di gloria in gloria contemplando cosa? La faccia a faccia, ma cosa? La gloria del Signore. Quello che io sto contemplando è quello verso cui mi sto trasformando. Io contemplo Dio e mi muovo verso di Lui. Io contemplo Dio e mi muovo verso di Lui. Cambia l'oggetto del tuo amore e cambia anche quello che stai per diventare. Tocca la persona che è accanto e gli dici cos'è l'adorazione. L'adorazione è... Cioè, pastore, perché mi potevo portare gli appunti? Portati gli appunti, portati il quaderno, scrivi tutto, perché il Signore ci sta dando rivelazione per accelerare. E se sei stato fermo per tanti anni, ora è il tempo che tu puoi accelerare. Accelerare. Tocca la persona che è accanto e gli dice accelera, accelera, accelera. Ma voi adorerete il Padre in spirito. Non è su questo monte e non è su quest'altro monte. Non è in un luogo, ma ascolta, è in un luogo. Non è in un luogo, ma è in un luogo. Dice non è su questo monte, né su questo monte, ma è in spirito. Non sta dicendo ma è attraverso. Sta dicendo in. E la parola l'ho studiata, non è messa a caso, è in. Vuol dire che è un avverbio in luogo, di come in luogo. In altre parole, a volte abbiamo la concezione fisica che siccome non è in un luogo, lo possiamo adorare dovunque. È così? Ma questo è rischioso perché rischiamo di non adorarlo mai. Se noi pensiamo che non è in un luogo, noi pensiamo che è dovunque e quindi pensiamo che... quasi quasi è sempre, per cui qualsiasi cosa sto facendo, sto mangiando la fetta biscottata, sto adorando Dio, no? Stai mangiando la fetta biscottata, perché non è su questo monte, non è su quest'altro monte, ma è in un altro luogo, solo che questo luogo non è fisico, questo luogo è un luogo, è una condizione spirituale, dico come spirituale. Questo vuol dire che lo Spirito Santo, come ha fatto con Filippo che lo ha trasportato, come ha fatto con Elia che lo ha trasportato, lo Spirito Santo ti deve portare da un luogo fisico a un luogo spirituale. E se non abbiamo il concetto che il trasferimento di luogo deve avvenire, ma non è da un posto fisico a un altro fisico, ma da un posto fisico a un luogo spirituale. Parla con me, luogo spirituale. È un posto spirituale. In spirito e verità. Su questo lo lascio perché l'abbiamo discusso un sacco di volte. Attraverso lo Spirito Santo, la verità, l'essere sinceri davanti a Dio, attraverso la parola rivelata, è un luogo spirituale e lì ti ci porta lo Spirito Santo. Ma se non abbiamo il concetto del trasferimento di luogo, noi pensiamo che può avvenire dovunque e può avvenire dovunque. Ma devi comprendere che devi lasciare un luogo e andare in un altro luogo. Se non rimarrai nel luogo fisico pensando che lo stai adorando. Sapete, quando io adoro, io mi sento da un'altra parte. Non, cioè, questo vi dico, io ho capito questo finalmente. Io mi sento in un altro luogo. Apro gli occhi e dico, li chiudo e dico, ma sono un'altra parte. Ma com'è questo fatto? Perché sono trasportato, dico, come trasportato. Lo spirito nell'Antico Testamento prendeva le persone di peso e le trasportava. Prima la presenza di Dio, la colonna di fuoco, la nuvola, la colonna di fuoco scendeva perché lo Spirito Santo, lo Spirito si manifestava esternamente, fuori, di come fuori. Ma quando è arrivato il Tempio in Seconda Cronache, la nuvola entrò dentro il Tempio. Non era più fuori, era sopra, entrava. In Cristo Gesù tutto il Tempio con la presenza si è trasferito dentro ognuno di noi. Guarda la persona che è accanto e gli dici, il Tempio con la sua presenza è dentro di te. Ma non sapete voi che siete il Tempio dello Spirito Santo? Prima Corinzi 3,16, prendilo. Non sapete voi che siete il Tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi? In altre parole, quando tu stai adorando, Dio, lo Spirito Santo, ti trasferiscono da dove sei in un luogo spirituale che è dentro di te. No, Bertone, non ci sto capendo più niente. È vero, a volte è molto più semplice farlo. Ma io oggi vi ho voluto dare delle cose da comprendere, quali sono i pensieri che avvengono. Io quando adoro, io capisco che sto uscendo dal mio corpo e ci sto rientrando da un'altra porta. Sto rientrando nel luogo santissimo, dove c'è la presenza dello Spirito Santo. E non ho bisogno di un luogo fisico, ma ho bisogno di un luogo spirituale. Non ho bisogno di un luogo fisico, ma ho bisogno di un luogo spirituale. Ci siamo giocati tutti e due i workshop. È una cosa tra me e mia moglie. Alleluia. Perché Dio quindi cerca adoratori? Perché noi ci trasformiamo in quello che guardiamo. Quindi Lui lo fa per noi. Dillo, Lui lo fa per noi. Anche l'adorazione ha le sue posture, abbiamo detto. Ogni parola indica una postura diversa. Se stai fermo quando adori, quella postura dimostra un senso di orgoglio. Dice, no, io sono rigido perché Dio mi deve dimostrare prima qualcosa prima che io lo adoro. Ma vedi, l'adorazione, ora scopriamo, non dipende da ciò che Lui ha fatto. Siamo pronti ora ad adorare? Sì? Siamo pronti ad adorare un po' meglio rispetto al solito? E oggi Dio ti darà nella adorazione una rivelazione completamente diversa. Perché ho scritto così? Ah, ok. Le posture, stavamo dicendo. La prima postura, che ha a che fare appunto con posizione, di come posizione, la vediamo nel Salmo 47, verso 1. Prendilo. Salmo 47 verso 1, no, non c'ho la caramellina, a posto. Chi l'ha preso, dica amen. Come inizia? Al direttore, poi dopo il direttore? Del coro, dopo? Paolo, che dice dopo? E subito dopo? Questo, allora, visto che mi prendete al laccio, il Salmo all'inizio, così come tutti gli spartiti musicali, indicano delle informazioni a chi li deve eseguire. Quindi la parte iniziale del Salmo non è esattamente una parola di Dio intesa come qualcosa che Dio dice, ma è messa lì per farci comprendere a chi è indirizzata e chi la deve eseguire. Quindi cosa dice? Vai. Oh pastore, ma questa è lode. No, questa è adorazione. Battere le mani fa parte dell'adorazione. Non perché normalmente arriva dopo un canto veloce, e allora significa che fa parte della lode. Ma battere le mani. Vieni qua, Salvo. Ora, chiesa, vi chiedo una cosa. Ovviamente è per farvi dare un qualcosa di fisico. Siete stanchi? Io sì, sono in piedi da un'ora quasi. Allora, adesso fategli tutti a lui bu. Bu, così. Aspetta, aspetta, fermo. Aspetta, oh! Ci sono volte che uno deve dire 1, 2, 3, mette, ho detto bu. Non vi dico offendetelo perché... No, non offendete, solo bu, solo bu. Pronti? 1, 2, 3. Cioè, potete fare molto di più così. Ho visto fratelli offendere in maniera incredibile altri. Di più, più lungo. Come ti senti? Come ti senti? Uguale. No, ora, veramente, no. Dite bu continuamente, però, vai. Ti dà noia questa cosa. È brutta?
Sì.
Vedete, i danno, cioè è una cosa che abbatte nell'umore. Ora provate a fargli un applauso. Come ti senti?
Meglio.
Gratificato.
Sì, sì, gratificato, certo.
Va. L'applauso, grazie caro, rinforza il nostro ego. Grazie. Quando arriveremo in cielo, la Bibbia dice che ci sarà un applauso. Non dice che ci sarà solo un canto per noi. La prima cosa dice che ci sarà un gesto di applauso. Bravo, bravo. Ora guarda la persona che è accanto e gli fa un applauso. Bella musica. La prima postura, vedete che è una postura? Pastore, ma io non ho cambiato posizione. Sì, le tue braccia hanno cambiato posizione. È una postura. Stai adorando col battere mani, già hai cambiato posizione rispetto a stare così. Sì? Secondo, gridare con voce di giubilo è la seconda parte di quel versetto, Salmo 47,1, che dice battete le mani, e poi dice, Paolo che dice? Ok, vai, acclamalo con grida di gioia. C'è un'altra posizione, un'altra postura che noi stiamo adattando. Lo stiamo acclamando, la tua bocca sta cambiando postura. Seconda Samuele 6,14. Chiesa, prima postura qual è? Seconda postura? Terza postura, seconda Samuele 6,14. Davide finalmente va a riprendere l'arca a casa di qualcuno, di Abinadab, sì, di Abinadab, riporta l'arca a casa e comincia a danzare nudo davanti all'Eterno. Quindi la terza postura è danzare nudi. Chiesa? No. Chiesa? Però possiamo danzare, e questo implica addirittura il cambio di postura, quindi ti puoi alzare e puoi iniziare a danzare alla presenza di Dio. Non hai bisogno di musica. Alzati e danza. Yes. Bravi, bravi. Bravissimi, accomodatevi. Vedete come l'adorazione implica sempre un cambio di postura? Sì? Sono quelli che sono lì nella sedia e sembra che li abbiano incollati col bostic. Ed è un bostic a tempo. Alle 13:00 il bostic si scolla. Cambio di postura. Esodo 4:3, quarto cambio di postura. Esodo 4:31, scusate. Pastore, ma secondo te si potrebbe fare che qualche volta chi predica sta seduto e tutti gli altri stanno in piedi? Sarebbe brutto. No. Allora, così il popolo credette ed essi compresero che l'Eterno aveva visitato i figli di Israele e aveva visto la loro afflizione. E si inchinarono e adorarono. Inchinarono la loro faccia e adorarono. Questa è un'altra posizione, postura. Inchina il tuo volto. Spesso quando dobbiamo pregare, avete mai notato che istintivamente preghiamo? Non so se si capisce se stanno addormentando. No? È un segno di rispetto, di riverenza. Avete mai visto in Cina o in altri paesi indocinesi? Non so come si dice. No? Non so, da voi fanno così? Non lo so, però molti fanno così. Sì? Corea? Sì? Salutiamoci, è una forma di rispetto. Inchinare la testa. Inchina la testa alla persona che è accanto. Non gli dare una testata. Inclinare la faccia. Ah, ora arriviamo a quelli più... Yes! Perché vi sto dicendo questo? Perché ti voglio dire che nell'adorazione tutto può avvenire, tranne che tu non hai un cambio di postura. Tutto può succedere, ma non che tu non abbia un cambio di postura. E ce ne sono tante, te ne sto dando, ma ce ne sono altre. Molte hanno un cambio di postura, che sono così, a che sono così. Cambiato. Salmo 63, 4. Salmo 63, 4. Alleluia. Grazie Signore della tua parola che ci hai dato e che ci illumina. L'apostolo, come vedete, non c'è, è a Riccione, lui sta amministrando in questo momento la parola e noi dichiariamo segni, prodigi e miracoli che lo accompagnino. Lui manda i suoi saluti e le sue preghiere sono per noi in questo momento. Salmo 63, verso 4. Ah, bellissimo questo. Così ti benedirò finché io vivo e nel tuo nome, mariti, guardate bene questo versetto, nel tuo nome alzerò le mani. Attenzione, qualche fratello, pastore, ma io ho alzato le mani a mia moglie perché è scritturale. Anzi, prima ho detto nel nome di Gesù. Ora, senza scherzo, perché sono tragedie, le mani alzatele solo davanti a Dio. È per benedirlo, è per ringraziarlo. E nel tuo nome io, quando le persone vengono in chiesa per la prima volta, sono scandalizzate al massimo perché noi alziamo le mani. Noi siamo tutti ladri. Alto là, sudore. Ma semplicemente facciamo qualcosa che c'è scritto nella Bibbia, cioè non stiamo lì a tergiversare, non vuoi che alzo le mani, alzerò i piedi, ma cioè, è scritturale. Ed è vero, uno lo fa a volte perché guarda gli altri farlo, ma poi è buono che ci sia una scrittura a corredo che ci dice perché lo facciamo. Ve lo siete mai chiesti perché alziamo le mani? Perché siamo evangelici. No, è scritto lì, nel tuo nome io alzerò le mie mani. Oh, com'è bello alzare le mani. E quando tu alzi le mani, le alzi in segno di ringraziamento. Ah, Signore, io ti ringrazio. Che bello. Cambio posizione di corpo con alzare le mani, sì. Salmo 143, verso 6, un altro cambio di posizione. Protendo le mie mani verso di te, la mia anima è assetata di te come una terra arida. Protendo.
E a volte pensiamo che sia la stessa cosa, di alzare le mani, ma i verbi sono diversi, quindi non è messo lì a caso. Protendo. Come fa? Questa la voglio vedere. Girati verso la persona che è accanto e protendigli le mani. Istintivamente, perché voi protendereste le braccia? Che non è questo. Ma è questa, perché sto accogliendo tutto quello che tu hai preparato per me. Così ti ringrazio, così io ti accolgo. Chiesa, tutte le braccia aperte, pronti ad accogliere quello che Dio vuole fare. Guardate che bella visione. Se hai accanto uno che ha le braccia lunghe 7 metri, spostati. Ah, chiesa, tutti quanti, io alcuni non lo vedo fare, fatelo, forse non l'avete mai fatto nella vostra vita, aprite le braccia, alzate le mani, aprite le braccia, alzate le mani. Avete cambiato posizione? Ho sentito delle ossa fare croc, sentito proprio delle scapole fare croc. Però il Signore già ti ha guarito dal dolore con cui era arrivato. Seconda Cronache 6:13. Altro cambio di posizione: inginocchiarsi. Seconda Cronache 6:13. Se l'hai preso, di amen. Grazie.
Ce lo leggo. Salomone infatti aveva fatto costruire una tribuna di bronzo, lunga 5 cubiti, larga 5 cubiti e alta 3 cubiti, e l'aveva posta in mezzo al cortile. Egli vi salì, si inginocchiò di fronte a tutta l'assemblea di Israele, stese le mani verso il cielo.
Qua entriamo in un territorio che appartiene a Dio. Tu non ti inginocchi se non davanti a qualcosa che adori. Non ti inginocchi a meno che il tuo cuore non è coinvolto. Spesso abbiamo visto questo gesto ed è diventato quasi religioso dagli esempi che abbiamo avuto, al punto che per noi è diventato qualcosa da aborrire. Già quando pensi a un inginocchiatoio dici: ah, Maria, l'inginocchiatoio! È quasi l'inginocchiarsi. L'abbiamo visto come qualcosa da non fare, ma ascolta, inginocchiarsi appartiene a Dio. Perché alla fine della fiera verrà un giorno in cui non tutti batteranno le mani, non tutti alzeranno le mani, ma tutti quanti piegheranno le ginocchia davanti a Gesù il Signore. Ogni ginocchio si piegherà. Quando io mi inginocchio, io sto dicendo: Gesù, tu sei il Signore. Gesù, tu sei Dio. Quando io lo sto adorando e il mio cuore mi porta a inginocchiarmi, io gli sto dicendo: tu sei il Signore e io mi inginocchio davanti a te, perché ogni ginocchio si piegherà, e lo faccio ora perché ogni ginocchio si piegherà nel bene e nel male, che piaccia o che non gli piaccia, ogni ginocchio si piegherà, e io ora ho la possibilità di farlo autonomamente, prendendo piacere in quello. Perché la Bibbia dice che ogni ginocchio si piegherà. Non si può fuggire da quello, non puoi scappare da quello. Inginocchiati verso la persona che è accanto, fermati. Non lo fare, perché già ho visto persone... Efesini 3:14. L'Apostolo Paolo ci dice che lui piegava le sue ginocchia
per quelli per cui stava pregando. Perché oggi vediamo poche persone inginocchiarsi? Perché vedete, se ci pensate, è più facile mentire con l'applauso, mentire con l'alzare le mani, ma il mio cuore non è lì, ma per inginocchiarsi veramente il mio cuore è pienamente coinvolto. Ho cambiato qui la mia posizione. Ultima posizione, prostrarsi con la faccia a terra. Cosme, ti prostri un attimo a terra per favore. I piedi lì e la testa qui. Coricato, completamente con la faccia per terra. Senza le mani, no, sdraiato per lungo, sì. Questa è la posizione, leva le mani. La faccia è per terra. Sapete in questa posizione cosa stiamo dicendo a Dio? Gli stiamo dicendo, sono senza difese, sono vulnerabile, se vuoi mi puoi passare pure di sopra. Non mi interessa altro perché la mia attenzione adesso è su di te e su nessun'altra cosa. Sono pure aperto a essere offeso, sono pure aperto a essere calpestato perché tutti i miei stimoli esterni sono chiusi perché tutto quello che il mio orecchio sta ascoltando è la tua presenza. Grazie Cosme. Prostrarsi con la faccia a terra per un ebreo significava dire: io sono il tuo schiavo, sono al tuo servizio. Signore, io non ho altro e non accamperò mai nulla, non sei solo il mio Signore. Se tu mi provvedi o non mi provvedi, io ti adoro uguale. Se tu ora mi difendi o non mi difendi, io ti adoro uguale. Se tu oggi mi liberi o non mi libero, io ti adoro uguale. È una profonda, di come profonda. Una profonda fase di adorazione. Apocalisse 4:11, adesso entriamo nell'adorazione. Apocalisse 4:11. Oggi abbiamo fatto un culto un po' diverso perché volevo che prima di affrontare ogni momento noi potessimo avere una scrittura che potesse garantirci che lo Spirito Santo aveva qualcosa da cui attingere. Degno sei, o Signore, di ricevere la gloria, l'onore e la potenza, perché tu hai creato tutte le cose e per tua volontà esistono e sono state create. L'inizio del verso dice: degno sei, o Signore, di ricevere. Perché noi lo adoriamo? Perché lui è degno. Perché se tu cercherai un motivo per adorarlo dentro di te, forse quel motivo oggi non c'è e forse tu ti perdi di adorarlo. Ma se tu e io impariamo ad adorarlo perché lui è degno, non se ha fatto o non ha fatto qualcosa, perché lui è degno. Non se ti ha liberato o non ti ha liberato, lui è degno. Non se ha fatto quello che tu gli comandavi l'ha fatto o non l'ha fatto, lui è degno, rimane degno uguale. La mia adorazione non dipende da quello che lui ha fatto, la mia adorazione dipende dal fatto che lui è degno. E se io non mi tolgo questo assunto, io lo adorerò sempre in qualsiasi situazione perché lui è degno. Sì, Carmelo, vieni qua. Michael, vieni. La
La prima postura, battere le mani. No, fermo. Batti, batti. La seconda postura, gridare. La terza postura, danzare. Enza, vieni qui. La quarta postura, inclinare la faccia. Cosme, mettiti qui. Alzare le mani. Gio, alzare, alzare le mani. Cosme, alzare le mani. Stendere le mani. Inginocchiarsi. Davide, prostrarsi. Non importa come lo fai, non importa che posizione tu vuoi assumere, ma ci deve essere un cambio di postura nella tua vita. Ci deve essere un cambio di postura nella tua vita. Andate a posto, grazie. Adoriamolo.